Io che non ho, che non ho mai creduto nell'amore, e a niente che facesse batter forte forte il cuore. Adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, m'accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. Tutto quello che mi dà, al vento che muove le foglie, al pianto di un bimbo, alla poesia che canta il mare. Io credo all'amore per te, all'amore per te.
Tutti un saluto da parte di Giacomo,
Marcello,
Salvatore. 146esima trasmissione.
146esima, oh.
Sì.
È una cosa esagerata.
È un record.
Però noi stiamo
qui. Siamo.
E finché Dio ci dà forza, trasmetteremo musica e poesia che ogni malinconia tira via.
Che di sopra l'uragano un'ombra bianca ci sarà. Prendere ogni giorno per la mia felicità, al vento che lascia le spiagge, al chiaro di luna, adesso credo dentro in me. È nato l'amore per te, l'amore per te.
Allora, caro Salvatore,
eccoci qua di nuovo nella 146esima trasmissione di musica e poesia. Siccome in questi giorni si parlava nella conferenza archeologica di Benedetto Zapicchi,
sì,
nella esposizione dei vasi etruschi modellati da Ennio di Rabassi e dalla storia che hanno fatto su Cerveteri se Roma era etrusca o no, io riporto da Cerveteri una testimonianza che Roma e Cerveteri, Cere antica, vide nascere Roma e l'aiutò a nascere, fece la baglia a Roma.
Allora, sentiamo questa poesia.
E una testimonianza, cosa è la tomba dei Tarrecchini o delle iscrizioni di Cerveteri che sta alla Cornacchiola, di fronte, meglio alla Cornacchiola, dove Clorinda.
Vai.
Clorinda e il marito carissimo sorvegliano la zona dalla casa bellissima che hanno in cima.
Allora, dici la poesia.
Furono sette i re di Roma antica, e ricordarli non mi è fatica. Romolo dalla lupa fu allattato, Numa da ninfa Egeria tanto amato, Tullio Stiglio dal Balonga distruttore, Anco Marzio di Ostia il fondatore, Tarquinio Prisco l'Etrusco Lucumone, Servio Tullio suo figlio d'adozione, Tarquinio il superbo nominato, che quando da Roma fu cacciato si rifugiò a Cere con due figli, e da Cere, seguendo i suoi consigli, gli Etruschi contro Roma mosser guerra, che terminò, se la storia non erra, con l'unione dei ceriti e i coromani, diventati oramai repubblicani, con Bruto e con Latino dittatori e di Lucrezia i vendicatori. Tarquinio Superbo, già esiliato, a Cere Nostra si era accasato, dove visse un orangato e riverito, poi, quando dalla morte fu rapito, ebbe commossa regale sepoltura a Cerveteri, in quella pianura oggi banditaccia nominata, la necropoli etrusca più ammirata. La tomba se ne sta lì, sola sola, proprio di fronte alla Cornacchiola, dove Otello e Colorinda hanno la casa, e la visione di bellezza invasa tra i colli ceriti e il mare Tirreno, c'è un panorama di bellezza pieno. La tomba tra il fosso del marmo è situata, e via della necropoli alberata, che il duce Benito Mussolini volle abbellita di cipressi pini. Nel 1532 inaugurata, e la necropoli etrusca fu salvata dall'abbandono e dal tempo roditore, e riportò gli etruschi in grande onore. 2500 anni son passati, e di sepolcro spogliati e rispogliati e di loro oggetti poveri e preziosi, che i parenti piangenti e premurosi deponevano intorno al corpo amato, lavato, profumato e imbalsamato. L'etrusca concezione della vita era che, quando questa ormai finita, l'anima, dal suo corpo separata, nella tomba lieta sarebbe stata, se contornata dagli oggetti amati che nella dolce vita aveva usati. Perciò le case dei morti sono tante, e quelle dei vivi comparse tutte quante. L'anima per gli etruschi era immortale, mentre il corpo fragile e mortale s'apre alla vita, come al sole il fiore schiude i suoi petali, si secca e muore. Per questo concetto, che è quello cristiano, a pensarci bene, non è certo strano che le case dei vivi siano distrutte e le tombe siano in piedi quasi tutte. Tomba di Tarquinio delle iscrizioni ha dato il via a più interpretazioni, ma sei l'eterna domus dei Tarquini, simboli dei mutevoli destini.
Benissimo, allora adesso sentiamo Marcello con una poesia di
Magnolia.
Magnolia, ecco, sentiamo Magnolia.
Una vita si è spezzata. Essere soprannaturale, pieno di vitalità, giungesti in questo paese tanto tempo fa. Tutto il popolo ti si fece da corollario per la tua affabilità sincera e umana. E tutto questo lo scrisse il tuo Dio, essendo tu un ministro di Cristo. Sapevi veramente che cos'era la Chiesa, e tu sopra ogni cosa che toccavi mettevi il tuo visto. I tuoi pargoli inginocchiati davanti a te ascoltavano estasiati, e i loro capini a turno erano appoggiati sulle tue ginocchia, e da te erano amati. Dopo Don Adriano e tutti gli altri sacerdoti, le campane del nostro campanile superbo continuarono a suonare per mano tua, e allora per te c'era un meraviglioso serbo. Tutto era gioia e serenità con la tua vitalità, nel nostro paese triste e piangente, e come magia sacra facesti rivivere la nostra gente. Ora una vita si è spezzata, la tua, tanto amata. Lasciasti questa terra nel fiore dell'età, e tutto lo fu per metà. Lasciasti scritto su pergamene di tuo pugno in gotico, con l'inchiostro marrone, per il Cristo nostro, queste belle parole. Cristo è venuto e con noi la sua presenza ci dà dei brividi. Tutto questo è bello, non abbandoniamolo. Sarà tutto più bello e più puro. Cristo è venuto, ne ho la certezza, è come una perpetua carezza. Addio, Don Erio.
Sì, e Don Erio, un pensiero anche da parte mia, perché lo conoscevo molto bene, era un amico. Sì, sì. Questo lo prendo. Bene, allora qui c'è una poesia, un piccolo pensiero di Stefano Bortolin, Il giudizio supremo. dice così questa poesia: umile vita, tenera nasci in quel dì ove tutto è oblio, e nella tua strada il gusto nutri dentro te il sapere. Ora sai il perché di tutto, ora prendi più che mai tacita l'esperienza che ti porge il frutto, un frutto sapio, ineffabile, da dare a chi poco apprezza il tutto, l'incomparabile morte. Questo Stefano Bortolini, ma com'è? Fai il pensiero così?
Questi giovani, devono essere che allegri, pure hanno l'abbondanza, una vita avanti da godere onestamente anche, ma da saper leggere nel bellissimo libro della natura, pensano sempre, ma che?
Senti, ma... chi adesso fa l'ingresso? La nuova poetessa.
Simpaticissima, poetessa che per ogni occasione c'ha i suoi versi
a profusione,
ecco, bene assortiti, e si chiama
Anna Cantiani,
detta Anna,
detta Nannina,
Nanni.
Questa è una poesia dedicata
a 17 Antonio, è stato Sant'Antonio nostro abate, abate vorrebbe di padre. 17, questa dunque, una poesia della nuova poetessa Anna Cantiani, Sant'Antonio Abate. 17 gennaio, grande festa di Sant'Antonio Abate alla Boccetta. Le signore della piazzetta e il loro vicinato, tutte le vie e la chiesetta di festoni e fiori hanno addobbato. Alle 3 del pomeriggio a Piazza Moro, raduno di cavalli, cani e mezzi di lavoro. Intorno tanta gente sta a guardare e la banda musicale sta a suonare. Ci sono anche tanti bambini e bambine eleganti nelle loro mascherine. Intanto Don Quirino alla chiesetta per il santo festeggiato dice la messa. La statua è lì sopra l'altare con il mantello, il bastone e un maiale. Se questo nome non vi sembra bello, diciamo da vicino a uno porcello. La messa è finita, comincia la sfilata. Prima passa la banda che suona la marcetta, poi un trattore pieno di panini con la forchetta. Ecco tanti cavalli alteri e fieri con in groppa i loro cavalieri, poi cani, gatti, conigli e uccelli di ogni razza sfilano per quella via stretta fino in piazza, e Don Quirino dalla loggetta sparge su loro l'acqua benedetta.
Ha fatto proprio la fotografia,
bellissima, simpaticissima.
Sì, vero.
Sì, sì.
Allora, sentiamo adesso Marcello, adesso
passiamo
a Dario Rossi.
Alla lira di Dario Rossi. Ad un moribondo sconosciuto, all'ospedale di Bracciano, il 29 settembre dell'anno scorso. La bocca aperta a raccogliere l'ultima scintilla d'aria, l'ultimo palpito di spazio per il grido del cuore. Com'era miele la vita, colato tra i riflessi del tempo, quando vagavi il passo sui ciglioni dei fossi, nell'aria roca di crudeli inverni, a tirare dal ventre di siepi illividite fuscelli secchi per un fuoco vivo, a pettinare con le forti mani nei giorni acri di cicale, tavolate in memori di grani, ridendo al solletico di Reste. Com'era piena la vita, quando sdocciando il vento rumoroso, ti sorprendeva sulla strada, solo, sbocconcellare croste di buon pane, tirare sorsi da un collo denudato di arcigno vino. Ti fischiava da presso e il riverente giocava col cappello preso a nolo. Giaci ora in quel letto di neve, supino, con la morte che ti guata. E nulla vale, niente ti è fratello, se non quel sogno che ti passa accanto di quel velato silenzio primordiale che la fronte livida ti sfiora. Mi permetti poi un commento breve? E cioè, questa a me è piaciuta molto per il solo fatto che lui abbia dedicato un pensiero ad un moribondo sconosciuto, quindi non era un parente, un amico, per il quale effettivamente ci si sente più coinvolti.
Adesso vediamo, ascoltiamo la versione di Sant'Antonio Abate, una poesia di Copponi Salvatore.
Ecco il nostro Sant'Antonio col porchetto. Sant'Antonio Abate vuol dire padre, perché 1600 anni fa visse nel deserto, seguendo il consiglio di Gesù, ascoltando la messa, Gesù aveva portato l'esempio del giorno che si era avvicinato, no? Per chiedere come doveva essere, per essere più perfetto, più buono. Dice, osserva i comandamenti. Dice, ma io lo osservo, va bene. Allora se vuoi essere ancora più buono, dà ai poveri le tue sostanze, le tue ricchezze, vieni e seguimi. Non gli piacque questo discorso, caro Marcello, a quel giovane ricco. Ah. Però continuò ad essere buono, nessuno poteva imporgli di...
Sì, sì.
Un altro giovane, 300 anni dopo, ascoltando la messa, disse il Vangelo, era Antonio. C'aveva la sorella, andò a casa, era egiziano, diede la parte sua alla sorella, la sua parte di ricchezze ai poveri e si ritirò nel deserto, mangiando locuste e miele selvatico, c'era anche i bocconcini con le cavallette, da roba la cosa, eppure campò circa 106 anni. A Sant'Antonio della Boccetta, il 17 gennaio a Sant'Antonio, dico quel Sant'Antonio col porchetto che nell'Egitto scelse un rovitorio per diventare cristiano perfetto. È protettore di tutti gli animali, anche di quelli che hanno la parola e vivono per campare senza ideali. Loro Dio è il ventre, loro Dea la gola. A Cerveteri fu molto venerato dai nostri antichi padri maremmani e sempre nel pericolo invocato da butteri e pastori i buon cristiani. Forse è rimasto solo col porchetto, simbolo di questa età poco pulita, mio cuore Sant'Antonio benedetto, ma la protegge ancora la nostra vita. Nel giorno di tua festa la Boccetta, più non li vedi cavalli e somari, spinare infiocchettati alla chiesetta, scosse dal rombo di motori vari. La tua chiesetta oggi è restaurata dall'edil cere e persone devote, al tetto nuovo, bella alla facciata e sguardi soddisfatti riscuote. E tu sorriti in questo lieto giorno che tanta gente a te vedi d'intorno, tra cui tanti cavalli e somaretti che sono passati in fretta, belli e schieti.
Abbiamo Marcello che ci legge una piccola poesia
di Anna Cantiani. Sì, Anna, ecco, Cantiani. Sentiamo ancora Anna Cantiani.
Anna Cantiani.
Per Giacomo!
Oh.
Al direttore di Radio Liracere, tanti auguri di ogni bene. Con la tua radio e la tua allegria, tu fai a noi tanta compagnia. Con le canzoni che sempre trasmetti, tu fai contenti giovani e vecchietti. Con i tuoi giochetti e le belle gite, tu ci fai passare tante ore liete. Che questo anno doni a te tanta salute, gioia e serenità insieme a tutta la comunità.
Brava! Direi di ascoltare anche un poco di musica, intanto sì, vi riposate dalla poesia e sentite un poco di musica, tra poco riprenderemo. adesso così riprendiamo questo programma di musica e poesia, un programma che va in onda da diversi anni, dobbiamo dire, siamo giunti alla 140esima puntata e Salvatore Copponi adesso ci legge una 146. Poesia 146 puntate.
Hai detto 140?
146.
Ah, ho sentito male.
Tutti i casi allora, che l'abbiamo detto prima.
Ecco, allora questa è una poesia di Arturo Meucci.
Del nostro amico poeta Arturo Meucci.
Che ci spiega
quando ebbe
l'incidente.
La disgrazia di essere interrompato da una macchina e passò guai seri. L'uomo di ferro di Arturo Meucci. Quel pomeriggio e patà quel giorno e mi piegava l'ira del destino. Ero felice tutto a me d'intorno, ma l'agguato mi stava assai vicino. V'erano rose e fiori tutti intorno, il sole illuminava il mio cammino. Una brusca frenata di quel tale, ora mi trovo dentro a un ospedale. Uomo di ferro, non la prenda a male, troppe pene ci sono a te vicino. Prega soltanto il Dio universale, che illuminato a te il tuo cammino. Guarda l'azzurro che più in alto sale, lì vedi segnato ogni destino, sofferenza, sospiri e più lamenti, quante mamme e bambini si sono spenti. Corsi ad ospedale, i tormenti, sale la febbre al battere dell'ora, senti dolore in tutti i momenti, solo il pensiero che prega Dio indora, sembra che vanno gli ultimi frammenti d'una vita lontana ora per ora, passa le notti e poi ritorna il giorno, gente straziata vedi tutto intorno. Quante pensieri per il tuo ritorno, le fibre e consuma ora per ora, la notte preghi che si faccia giorno, che alla luce del ciel tutto si indora. Volgi lo sguardo per vedere intorno facce biancastre che vanno in malora. Corsi ad ospedale, mentre la notte mi giro dal dolore le coste rotte. Sede e suoni e risuoni il campanello la notte e gentilmente chiami l'infermiera. Mi giri un poco con queste costole rotte, questo letto mi sembra di lamiera. Amore e umanità non hanno rotte lo sguardo triste senza aver maniera. Ti senti una parola assai volgare, non è un albergo, devi pazientare. Già io mi sento alle balie del mare, quando che scaturisce la bufera, tanto dolor non si può sopportare, e specialmente se non v'è o cagnera, non c'è più forza per poter remare. Della battaglia hai perso la bandiera, prego soltanto Dio Redentore su questa strada mia tanto dolore. Chiudo i miei versi e mi fa male il cuore per tanta atrocità del mio destino. Chi mai pensava a tanto dolore che si abbatteva lungo il mio cammino? Perso il nome che era come un fiore, la moglie che era come un fiore, io ammalato, distesa sul lettino, giorni rinchiuso dentro a un ospedale, chissà se un giorno ritornerò normale.
Due parole per Arturo Meucci, che è quasi tornato, quasi normale è tornato poi.
Sì, infatti l'ho visto molti giorni fa e Arturo, io ti saluto, spero che tu sia in ascolto, comunque che riascolterai questa trasmissione in replica. Ti saluto perché mi hai fatto conforto, mi hai dato conforto in occasione della perdita di mia mamma.
Eh no.
Nonostante lui abbia avuto una notevole perdita, eppure ha cercato di tirarmi su. Quindi ti ringrazio Arturo.
Bene, allora Marcello, c'hai una poesia?
Sì, e adesso la lira suona su corde diverse, no? Noi alterniamo, è vero Giacomo?
Sempre.
E questa è di Renato Pace, intitolata La cicogna. Ah ma, com'è che c'hai sta panza grossa? gli domandò incuriosita la creatura. La madre, poveretta, tutta scossa, gli rispose: «Sto gli sfoghi di natura! Tra poco arriverà un altro pupetto. Sono cose che non portano vergogna. Eppure a te, un giorno, drento a letto, forse verrà a trovarti la cicogna». Passano l'anni e la creatura cresce, si è fatta bella come una Madonna, ci ha sviluppati fianchi, zinne, cosce, insomma adesso è proprio una donna. La madre tutti l'anni resta incinta, mo la via non è più curiosa, va sculettando con la faccia tinta, è frivoletta come una sciantosa. E infine arriva puntuale al botto. La madre se la guarda sbigottita, in panza la ragazza c'ha un fagotto. E lei strilla: «Che te sei ammattita? Ah ma, sta casa allora è manicomio, ma state zitta, non me fa la rogna, adesso noi faremo un bel binomio, finalmente è venuta la cicogna».
Passiamo
all'archeologo, scrittore e poeta Benedetto Zapicchi, che il 18 ultimo scorso ha tenuto una bellissima conferenza con proiezioni archeologiche.
E faceva anche il compleanno in quell'occasione.
E faceva il compleanno 57, mi pare. Sì. Auguri di nuovo, caro Benedetto. Questo è uno dei viaggi che fa, che ha girato per mezzo mondo, appunto in cerca delle cose antiche. Qui descrive lo stretto di Messina tra Scilla e Cariddi. Colle Sarrizzo Messina 1921. Se le spadare salpano a mattino e l'ombra lunga le dà il sol che cresce, in cima all'uomo che calca il cestino scruta la rotta che gli detta il pesce. Bianca la nave al mar, arancia la cima, l'onda di spuma lentamente vira, segna la curva da Reggio a Messina, poi vi ritorna per la via di prima. Una sirena vibra maestosa, gela lo stretto dove il sonno arriva, serra la gola a chi lascia ogni cosa e amore e affetti perde e se ne priva. Languido è il cuore, quel che sbarca pilla come Cariddi piange il triste fato, se lo privò della s'amata Scilla, bella sirena in mostro trasformato. E si ribella perché lui non vuole cambiare col freddo che sarà di sopra, dalla sirena bruna al proprio sole, spera di ritornare, non dalla piovra. La terra di Vulcano se n'è andata, ogni tristezza cade nell'oblio, vuole il pensiero verso la s'amata e prega e spera che l'ascolti il Dio.
Benissimo, ed ora vorrei leggere una poesia di Anna Cantiani dedicata alla propria mamma. Infatti il titolo è La mia mamma. Mamma, io ti ricordo, mamma, quando piccolina la mia mano tu mi prendevi e il segno della croce mi imparavi. Io ti ricordo, mamma, quando come una capinera tu cantavi stornelli da mattina a sera. Allegri eri, mamma, ma triste diventavi quando per andare lontano a lavorare noi figli ti dovevamo lasciare. Con le lacrime agli occhi tu ci benedicevi e siete sempre onesti, ci dicevi. La nostra povertà non ti spaventava perché il lavoro a te non mancava e la casa da pulire e in campagna andare a lavorare. Dura la terra era da sopportare perché tutto a mano bisognava fare. Mamma, tu piccolina eri come donna, ma il tuo nome era quello della Madonna. Tu poco avesti dalla vita, poi un morbo crudele a noi ti tolse, ora anche due figli tuoi ti han seguita, laddove la luce di Dio è infinita. Io ricordo, mamma, il tuo bel viso, so che sei lassù nel paradiso. Oh mamma, questa poesia la dedico al tuo ricordo, la tua piccolina, la tua nannina.
Grazie.
Ecco, questa è la poesia di Nannina, cioè Anna Candiano. Adesso abbiamo scoperto che si chiama Nannina.
Nannina, che c'è fa la rima con la mammina.
Mammina.
E di fatti è proprio carina.
Sentiamo Marcello,
ecco,
cosa vuoi
dire? Mi permetto un commento. È molto bella perché è scritta soprattutto
col cuore.
E poi io, siccome dopo la morte di mia mamma,
la senti ancora di più.
La sento ancora di più. E a proposito del qui dice, quando noi dovevamo andare lontano, tu ti commuovevi, no? E ti benedicevi. Ebbene, mia mamma, l'ultima parola che mi ha detto il giorno prima che morisse era arrivederci, no? Di risposta al mio arrivederci. E prima di dirmi arrivederci, mi disse: che Dio ti assista.
Quella arrivederci è molto bella.
Sì.
Arrivederci e che Dio ti assista, perché Dio è amore, e il più bel frutto dell'amore è la mamma, caro Marcello. E non c'è di meglio.
Allora, sentiamo Salvatore.
Passiamo a un altro poeta un po' che parla, appunto, siccome ancora c'è l'eco della festa di Sant'Antonio Abate, dove hanno sfilato numerosi 83 cavalli e un po'. Di Pietro Morani a Sant'Antonio Abate.
Vai, vai.
O Sant'Antonio Abate, il Redentore ti ha dotato di virtù e saggezza, sugli animali con tanto splendore, pieno di castità e di tenerezza. Ti ha fatto delle bestie il protettore, assumendo tra i santi una grandezza, guidato sei dalla celeste mano di benedire al mondo ogni cristiano.
Ecco, adesso c'è una poesia
di Cesare Zavicchi, il papà di Benedetto.
Oh. Angelica. Angelica era bella, era un tesoro, era l'essenza vera dell'amore. I guerrieri combattevano fra loro per poter il suo cuore conquistare, ma lei si allontanò da tutti loro, ed anche Orlando fu preso dal furore, perché lei preferì sposar Medoro che alla guerra preferì l'amore. Perciò vi prego, genti della terra, mettete una mano sul vostro cuore, mettetela, smettetela di fare la guerra, ma come Angelica fate l'amore.
Abbiamo ancora una poesia del presepe, famoso presepe.
È ora di parlare appunto dei presepi. E dei presepi il nostro Dario parla appunto in questa bellissima poesia, intitolata appunto I presepi del mio paese. Se ne fanno presepi per Natale al mio paese, ed ognuno male. Ogni chiesa ha il suo presepe santo, che mostra al popolino come vanto. Tra capette cozzanti, tra pastori, tra biondi bambinelli, tra colori di luci, di tramonti, stanche stelle, il suono incanta delle ciaramelle. Tra remaggi imponenti, tra servette, tra lampadine rosse, blu-violette, tra casufole smesse impoverite, scorre il destino delle pente vite. E scorrono ruscelli inargentati, per balze, per balloni un po' agitati. E scorre il gregge per la gran pianura, brucando l'erba falsa di pastura. Anche sognante scorre la cometa di cartone, di legno pur di creta, con i mulini a vento, l'ali rotte, mosti sgraditi all'ebro Don Chisciotte. una turba silente s'incammina, discende i monti, passa la collina, ciascuno col suo dono tra le mani, la notte muore, spunta già il domani. Se ne fanno presepi per Natale al mio paese, ed ognuno vale. Ognuno ha il suo riccio santo, suo Giuseppe, il volo di colombe tra le greppe, il mite bove, il timida asinello, e tra le paglie giace gialle il bambinello. E la Madonna, dalla veste azzurra, che bassi gli occhi, vergini sussurra. E tanta gente viene a visitare, prostrandosi dapprima sull'altare, e tanta gente mira sbalordita il calmo rotolare della vita, ed ognuno ritorna un po' bambino, con le braccine alzate del divino. Se ne fanno presepi per Natale al mio paese, ed ognuno vale, ogni chiesa ha il suo presepe santo, che mostra al popolino come vanto.
Bene, allora dopo il presepe, i presepi di Dario Rossi,
c'è una poesia di Magnolia.
Di Magnolia, Magnolia ci ha mandato questa volta due poesie. Sentiamo come si intitola questa poesia.
Non ha titolo.
Va bene, allora lo capiranno durante.
In un certo senso è intitolata Senza titolo.
Vediamo.
Un sogno che forse sarà realtà.
Ah, ecco, potrebbe essere questo il titolo.
Ah, ecco, perché non era in evidenza ad ogni modo. Nei mesi trascorsi, in una notte per me alquanto tranquilla, la mente mi portò in una stanza da letto e di un colpo nel mio cuore ci fu una spilla e una fascia d'emozione si inebriò in tutto il mio corpo, tremante d'amore e traboccante di desiderio. Però tutto sparì come uno sparviero. Su quel letto vi era una sembianza neonatale e piangente, e la sua voce non esistente. Era roseo e paffuto, biondo e ricciuto, le sue manine grassocce affusolate erano da lui o lei comandate. Una prima volta una voce maschile mi incitava nel prenderlo tra le mie braccia, e dovevo cullarlo per cessargli il pianto, e nulla ci fu nel zittirlo a quel bambino santo. Una seconda volta, entrato nello stesso sogno, una sembianza umana al femminile, Mafalda, con in grembo la stessa creatura piangente, mi trasmise un messaggio che la creatura dovrà essere chiamata al maschile o al femminile con l'iniziale A per il prossimo 92, e lo dovevo trasmettere a tutta la gente. Questa creatura, con un punto interrogativo futuro per l'anno nuovo che verrà, è un sogno che forse sarà una vera realtà, e a casa di Giovanni e Paolo avverrà. Scusate, a casa di Giovanni e Paola, evidentemente, però ero, è abbastanza bella, quindi mi sono confuso, mi hanno fatto confondere.
Adesso vorrei, mi permetti Salvatore, perché questa poesia che ho tra le mani è molto bella, l'ha scritta Dario Rossi e rivolta ai fidanzati quando si vanno a sposare, no? Preghiera di una sposa. Ecco, allora cosa dice questa poesia? Vediamo. Dolce Maria, sorella in questo istante, che cambia la mia vita come del biancospino muta il fiore, Dolce Maria, che nel ciel dimori, alza l'esile mano a carezzare questo mio giorno unico che sale e si consuma in te. Ecco, son qui innanzi a questo altare, scintillante di lumi e di fervori, col domani al mio fianco e che a mani giunte prega. Ecco, son qui e a te rivolgo il pianto, il sorriso, lo sguardo alla mia vita, il passato e il futuro. Dammi tanto quanto occorre per essere serena e non di più. Limpido scorre il tempo come filo di seta sul telaio, e il dolore che dimora il mondo non conosca il mio cuore. Dolce Maria, sorella in questo istante che cambia la mia vita, come del melograno muta il fiore, Dolce Maria, che nel tuo manto azzurri i due fatti mondi del gran cielo, e madre sei più che la madre mia, stammi vicina, insieme col sorriso che aleggia, spera, benedice il tutto. Bene, questo era da collegare con quella poesia che aveva letto prima Marcello, no?
Esatto. Sì, come sentimento.
Allora, Salvatore, a te la parola.
Oh, dato che questa trasmissione la domina Anna Campiani.
La domina?
La domina, perché è novella poetessa.
Ah, beh, certo.
Quindi
certo.
Si deve fare onore ad Anna. Io voglio leggere gli auguri che Anna Campiani fa alla nostra Grazia,
sì.
La speaker di Radio Lira Cere. Queste gli faceva nel 1991, quando aveva 63 anni. Auguri a Grazia, quando ormai stanca la radio lascerai, le nostre voci tu ricorderai, ricorderai i consigli e le parole buone che avevi per le povere persone, per noi che ti vogliamo bene e conosciamo tutte le tue pene. Riconoscente noi ti ringraziamo e con tutto il cuore ti doniamo una carezza, un bacione, un fiore e un grazie, o grazia pieno di calore. Per grazie ancora, 64esimo compleanno, 5 gennaio 1992. A Grazia, veterana di Radio Lira Cere, tanti auguri e affettuosità le più sincere. Cara Grazia, in tanti anni di trasmissione hai conosciuto tante, tante persone. Per tutte sempre parole buone hai avuto ed hai portato conforto ed aiuto. Insieme alle tue collaboratrici hai trasmesso canzone per renderci felici. A te abbiamo spesso confidato gioie e pene che Dio ci ha dato, matrimoni, battesimi, cresimi, prima comunione e anche la morte di tante persone. Poi onomastici e compleanni ci hai ricordato per tanti anni. Grazie, che Dio ti conservi ancora e sempre in gamba come la prima ora. Sempre brava così, ancora per tant'anni, senza tanti dolori d'affanni. Questo noi ascoltatrici ti auguriamo e da Radio Lira Cere un bacione ti mandiamo.
Bene, allora Marcello, vuoi leggere una poesia?
Allora, un'altra poesia di
Cesare Zabicchi.
Ma sentite questo come poi è vario anche nei suoi argomenti. Il gallo e la gallina. Un giorno un gallo disse alla sua gallina: non devi andare a spasso col compare, perché altrimenti io perdo la stima e questo non lo posso sopportare. Aspetta un po', gli disse la gallina, tu ti lamenti se vado col compare, tu ne cavalchi 10 ogni mattina mentre io ti sto a guardare. Gallo, dove la metti la mia stima? Tu la legge la fai come ti pare, ma se tu vuoi cavalcare ogni mattina, poi la cresta la devi abbassare.
Bene, adesso c'ho una poesia che diciamo quasi si addice a quella che ha letto adesso Marcello. È di un altro ottantenne,
Quanto?
Ottantenne più. È di Arturo Meucci.
Ah.
Tu sei la vita. Quanto son triste questa sera. Vorrei tendere una mano anche a te, perché penso che anche tu sei triste. Vieni con me. Passeremo per strade infuocate dal sole, scruteremo un fiume d'argento, dove tutto è pace d'amore. Ascolteremo la voce del vento, dove tutto sussurra e rimuove. Ruberemo la luce alle stelle, ruberemo la musica al mare, per darci una gioia per il troppo soffrire. Vieni, vieni con me. Vieni nel prato dei sogni, dove è tutto armonia. Lì c'è la vita. Vedi questi ottantenni, caro Salvatore? Tu sei più giovane.
No, ma io sono convinto che veramente non è l'età anagrafica, è la quantità di spirito che uno.
Ma certo, bisogna immagazzinare e farsi sempre coraggio.
A te, Salvatore, dacci questo coraggio con questa poesia.
Dunque, il 31 gennaio prossimo, il 31 gennaio, non prossimo, tutti gli anni, è la festa di San Giovanni Bosco.
Certo.
Noi abbiamo il sacerdote di San Giovanni Bosco, detti Salesiani. Ieri era San Francesco di Sales, no?
E oggi sai che cos'è?
La conversione di San Paolo, il più grande apostolo predicatore del Vangelo.
Va bene.
A un mese da Natale, poi.
Sì. No. San Giovanni Bosco diede il nome ai suoi religiosi salesiani perché era devoto di San Francesco di Sales. Noi dedichiamo questa poesiola, io dedico questa poesiola a Don Giorgio Rossi, salesiano, professore d'università, ottimo scrittore, e alla mamma Palmira. Il 31 gennaio è San Giovanni, San Giovannino Bosco, il torinese, che da piccolo vestì poveri panni perché la mamma non poteva far spese, non le faceva, che era poveretta Margherita, sua mamma benedetta. Da ragazzino fece il pastorello, fu giocoliere simpatico scherzoso, in ogni povero vide un suo fratello ed insegnò mestiere anche all'ozioso. Educò tanti ragazzi sfortunati, senza famiglia, da tutti abbandonati. Fondò la congregazione dei Salesiani, che da Francesco Sales il nome prese, creò le scuole per tanti artigiani che oggi in tutto il mondo sono estese. Cerveteri e Etrusca rendono onore a te, campione di fraterno amore.
Poesia di Renato Pace.
Renato Pace, ecco, questo autore romano, che è un parente, diciamo, quasi di Gianni, che si è sposato.
Ah sì?
Si è sposato la moglie, una nipote di questo.
Sono passati 12 anni. Quando che volo con la fantasia, cercando i momenti più gioiosi, me fermo al giorno che felici sposi, te forzi sceglie per compagna mia. Non sapevamo ancora cosa sia il senso di tristezza. Era un piacere umano, sognanti d'arrivare nel paradiso, sfonnando ogni soffitto, sempre assieme, stringendosi la mano. Poi qualcuno si sentì il diritto de mette fine all'esistenza tua. E oggi, ogni mattina, mi sveglio ancora, come vuoi il destino, e te sento vicina, come quel tempo che è così lontano, e mi ripeti sempre che è finito il tempo dell'amore, le canzoni, quello che è stato, la vita è un passaggio di illusioni, è un capriccio voluto dal creato. Ecco, queste poesie di Pace mi ricordano, per gli argomenti e per il colore con cui sono descritti, Trilussa.
Sì,
è uno dei più grandi, direi il più grande poeta in dialetto romanesco, cioè la visione amara della vita.
Allora, Salvatore, vuoi leggere un'altra poesia? Leggi questa che un quadretto di Dario Rossi, il porchettaro.
Oh, non la porchetta. Oh. Mario il porchettaro di Dario Rossi. Sotto la torre arredita del castello, al lato della vecchia barberia, dove di un pino tremola l'ombrello, nella discesa prompente al via, se tu passi di lì, senza la bretta, un profumo d'assale di porchetta. La vende Mario, vien da Vallerano, da tanti anni, che stimare qui oso considerarlo figlio cervetrano, e questi versi in mano sua io poso, son versi che il mio cuore lieto invita, sperando nel far ciò cosa credita. Ragazzo, ti rivedo sotto il pino nei giorni luminosi della festa, affettare sereno il porchettino, mentre il galletto di vermiglia cresta spandeva il grido al cielo immacolato, dagli orti in fila o dall'incolto prato. Era umile il borgo, quattro case timide arroccate verso il poggio, con barbe d'erba sopra le cimase, una piazza sognante, un orologio che dall'alto del vivo fontanone l'ora spandeva a nubi di torrone. Polvere e pietre era la discesa che portava solare alla contrada, fiancheggiando il giardino, una distesa di fascinosi glicini, la strada profumava di effluvi diamantini, incorniciando i muri di giardini di guastini. Spingeva il passo la vecchina ardita a governare le rosse gallinelle, poi stanca ritemprava la sua vita ai pini del giardino. Mille stelle filtrava il sole da spumosi aghetti, il solo rabescando i merletti. E tu vendevi, Mario, la porchetta, sfoggiando sempre quel sorriso buono, e la guainella lucida e perfetta, le mosciarelle, 10 lire un cono. Era per noi ragazzi la dispensa di cose buone sulla magra mensa. Passano gli anni, tutto va, si perde. In questo immenso mare che la vita, il tempo inarrestabile disperde speranze, cose in nostalgia sua vita. Così la vecchia, il glicine, la strada, quegli orti in fila verso la contrada. Ora il paese è grande e tu, buon Mario, seguite sempre a fare il tuo lavoro, tutte le feste in rosso al calendario, sotto la torre da riflessi d'oro. Pettagli e incarti, strizzi l'occhiettino, ora che non c'è più l'ombra del pino. Ma non importa se qualcosa stinge col suo ricordo antico il nostro cuore, perché la mente vivida dipinge sul foglio del presente il suo colore. Caro buon Mario, taglia senza fretta sotto quel pino sempre la forchetta.
Bene, ora volevo così ricollegarmi un poco al termine di questa trasmissione alle tombe di Cerveteri, perché siamo partiti con la poesia di Zapicchi, e Salvatore ci ha parlato di quell'incontro, dei Tarquini, eccetera. Dunque, questa poesia è ancora una volta di Anna Cantiani, e allora dicevi bene che oggi Anna quindi qui domina la situazione. Le tombe a Cerveteri. Le tombe, oasi di pace e di tranquillità, dove il capo etrusco e la sua sposa da migliaia di anni vi riposa. Ma quella pace che loro hanno cercato, quel sonno eterno viene disturbato da turisti e da visitatori che ogni giorno guardano quei tesori. Quei tumuli di tufo sono pieni di antichi ricordi del passato, di civiltà che a noi hanno tramandato. Queste tombe sono visitate dalle nazioni più svariate, tedeschi, inglesi e anche giapponesi vengono qui dai loro lontani paesi. Cerveteli, con il tuo passato, vanto e gloria del mondo hai dato, villa gloria con i tuoi tesori e meta di tantissimi visitatori. Egli e antichi etruschi, tuoi antenati, fondatori di Roma sono stati. Della lontana Svezia è qui venuto re Gustavo per cercare quelle tombe non violate, piene di vasi, anfore intarsiate, ma le tombe sono cercate anche dai saccheggiatori che per il mondo disperdono quei tesori. Cerveteri, tu non hai mai veramente apprezzato la fortuna che Dio ti ha dato. I tuoi amministratori nulla fanno per riportare questa città al vanto e ai prestigi dei tempi antichi dell'antica Cere. Vedi, Salvatore, come si butta anche in archeologia, Anna.
Certo, allora, è uno che sta a osservare il mondo e la circonda.
Sì, Marcello,
e
vai.
Poi anche c'è anche una nota realistica, perché dice, certo, che questo silenzio è stato veramente disturbato, lo sappiamo. Ecco ancora la voce di Anna Cantiani. A Bianchina. Signora, arrabbiarsi non conviene. La vita è breve e morire si deve. Poi si fa i conti con colui così perfetto che dà la vita anche ad un insetto. Ma un'altra cosa te la voglio dire. Con più gioia prendi la vita, che manco t'ha rivolti è già finita. Che poi c'è per tutti Villa Fiorita.
Bene, la Befana è da poco passata ed ecco una poesia.
Ecco la Befana di Angelo Rossi, di Dario Rossi. È già notte, tra le siepi urte il vento e si incapiglia, e di gelo dalle ciglia campi spolvere e presepi, urta il vento tra le siepi. Nella casa il fuoco è spento, dorme il gatto nel catino, l'orologio da vicino spande un tic tac lento. Nella casa il fuoco è spento. Ecco, batte mezzanotte, nera e stanca una sembianza, si raccoglie nella stanza, porta i piedi scarpe rotte. Ecco, batte mezzanotte. È discesa dal camino, reca un cesto sulle spalle, cipre ad ali di farfalle le risplende dal visino. È discesa dal camino. Neve gela sul mantello, freddi bioccoli di vento, le solleticano il mento, ricamando ritornello. Neve e gelo ha sul mantello. Resta in piede sulla panca, poi con rituale gesto, curva, penetra nel cesto una mano magra e bianca. Resta in piede sulla panca. Quante vive meraviglie e la taggia sugli alari, una bambola, calzari, una palla, rosse biglie, quante vive meraviglie. Anche un tocco di carbone per quel bimbo capriccioso, un fischietto rumoroso, tenerissimo un torrone, anche un tocco di carbone. Poi richiude la sua cesta, spande polline dorato e col viso imbacuccato vola al buio sulla cresta, poi richiude la sua cesta. È già notte, tra le siepi urta il vento e si incapiglia, e di gelo dalla ciglia campi spolvera e presepi, urta il vento tra le siepi.
Io che non ho, che non ho mai.
Bene, proprio in tempo per leggere questa poesia, la trasmissione è terminata.
No, questa qui è per Angelo Massicci.
Allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da parte di
Marcello,
Salvatore,
Giacomo.
A tutti, ciao.
Ho provato un poco di dolore, ma accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. Vivo perché voglio bene al mondo e a tutto quello che mi dà. Al vento che muove le foglie, al pianto di un bimbo e alla poesia che canta il mare. Io credo.